La riscoperta del Medioevo tra 800 e 900 si manifestò in forme diverse e stratificate, dalla rivalutazione di figure storiche rese protagoniste di una nuova sensibilità romantica, alla percezione del periodo medievale come anticipatore della modernità, fino al legame con il regionalismo e con la valorizzazione delle cosiddette piccole patrie. Non si trattò di una semplice curiosità antiquaria, ma di un fenomeno culturale che coinvolse arti visive, letteratura, musica, teatro e persino la politica, trasformando il Medioevo in un repertorio di simboli e modelli di riferimento per il presente. Nel clima romantico ottocentesco, il Medioevo fu soprattutto un bacino a cui attingere storie di eroismo, passione e dramma. Personaggi come Giovanna d'Arco, Federico II di Svevia, Dante Alighieri o i grandi condottieri furono reinterpretati e idealizzati alla luce dei valori del tempo, trasformandosi in figure simbolo capaci di alimentare la nascente coscienza nazionale. Questi protagonisti del passato non furono mai semplicemente oggetti di studio, ma furono resi attuali, esemplari, celebrati attraverso la letteratura, la pittura, la musica. Parallelamente, studiosi e intellettuali guardavano al mondo culturale e sociale medievale come a precoci segnali di una modernità in formazione, intravedendo nei contrasti dell'età di mezzo i prodromi di libertà civiche e partecipazione politica. La prima sala della mostra vuole restituire proprio i riflessi che questa ondata culturale ebbe in ambito artistico. L'arte, infatti, fu uno dei veicoli privilegiati attraverso cui il Medioevo venne reinterpretato e reinventato, traducendo le suggestioni del tempo in immagini potenti e immediatamente riconoscibili. Il percorso si apre con il dipinto di Lorenzo Delle Ani, che raffigura Ezzelino III, che contempla la distruzione di Vicenza, realizzato nel 1863. L'opera, presentata nello stesso anno alla 22esima esposizione della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino, si inserisce in un contesto di generale riscoperta della figura ezzeliniana, densa di implicazioni romantiche e neomedievali. La scena coglie un momento drammatico, la distruzione della città da parte delle truppe imperiali indotte a questo da Ezzelino stesso, ma lo trasfigura in un episodio emblematico dell'ascesa politica del tiranno veneto, che compare mentre contempla la distruzione di Vicenza, quasi prefigurando il destino di tragica grandezza che lo attende. Sullo sfondo, dettagli architettonici e urbanistici richiamano l'identità cittadina medievale e conferiscono concretezza alla narrazione. Ispirato al racconto del cronista Gerardo Maurizio, il dipinto mostra Ezzelino da romano mentre osserva dall'alto della loggia del capitanato la rovina della città, figura imponente, ammantata di rosso e investita di luce, emblema della sua imminente supremazia politica. Quest'opera, appartenente alla prima fase della produzione di Delle Ani, riflette un orientamento pittorico che unisce gusto storico, dramma romantico e allusione al clima risorgimentale. Non è un caso che nello stesso periodo l'artista si dedichi a soggetti storici di forte impatto emotivo, da Tasso a Cromwell, da Corradino di Svevia a Colombo, fino al Veniero dopo Lempanto e ai vinti esposti con successo al Salon de Paris del 1874. In dialogo con questo immaginario ottocentesco, la mostra propone anche un focus novecentesco dedicato alla saga di Parisina, vicenda amorosa ambientata alla corte estense del Quattrocento e resa celebre dal poema di Lord Byron e dalla tragedia musicata da Pietro Mascagni sul libretto di Gabriele D'Annunzio. L'opera, segnata da una collaborazione tormentata tra i due protagonisti della cultura italiana d'inizio secolo, sforciata persino in vicende processuali quando D'Annunzio decise di rappresentare autonomamente la tragedia in prosa, testimonia il rilievo che ancora agli inizi del Novecento il Medioevo conservava nell'immaginario collettivo. La Parisina è esemplare nel mostrare come un medesimo soggetto medievale potesse essere declinato attraverso diverse arti, letteratura, musica, scenografia, arti figurative. Il percorso espositivo accompagna il visitatore alla scoperta delle realizzazioni che da esso scaturirono, dal libretto d'opera alle cartoline promozionali di Plinio Nomellini, fino ai preziosi bozzetti per costumi di scena realizzati da Mario Pompei nel 1926. Le stesse rappresentazioni grafiche riflettono in un certo senso i tempi e le vicende che hanno portato all'ideazione prima e alla rappresentazione poi della tragedia. Tra le carte d'annunziane si trovano alcuni appunti in merito alla figura di Parisina già nel 1898, approfonditi in successivi soggiorni ferraresi e grazie al rapporto con degli intellettuali locali. Sarà però solo nel 1906 che la tragedia è riemersa nei pensieri del Vate, che presenta la sua riscrittura nel dramma con l'introduzione della virtù drammatica inaspettata col personaggio di Stella dell'Assassino, madre di Ugo d'Este, come ebbe a dire lui stesso all'editore Ricordi, annunciandogli anche la volontà di coinvolgere nella messa in musica dell'opera Giacomo Puccini. Naufragata la possibile collaborazione con il maestro Lucchese, sarà poi, su sollecitazione dello stesso Ricordi, il binomio con Mascagni a condurre in porto la rappresentazione, che ebbe la sua prima il 15 dicembre 1913 alla Scala, con scenari di Odoardo Rovescalli e costumi di Caramba. La ricezione fu entusiasta, ma alle prime repliche emersero anche delle perplessità sull'eccessiva durata della tragedia, che fu così mutilata dell'intero quarto atto e alleggerita negli altri. Se siano stati questi o altri i motivi alla base dei dissapori tra Mascagni e D'Annunzio non è dato saperlo, ma certamente Parisina non venne più riproposta fino al 1921, quando D'Annunzio la portò in scena come opera di sola prosa al Teatro Argentina di Roma, dando avvio a una vertenza legale con Mascagni, che vide però soccombere quest'ultimo. Si arriva dunque alla rappresentazione in sola prosa del 1926 al Teatro Odescalchi di Roma, nell'ambito della quale l'intero allestimento scenografico fu affidato a Mario Pompei, che dovette evidentemente interfacciarsi con D'Annunzio per la realizzazione di impianto scenico e vestiti, cui si riferiscono le opere esposte in mostra. Questi disegni, insieme alle scenografie concepite per la rappresentazione, rivelano un nuovo modo di guardare al Medioevo, che riscosse anche l'apprezzamento di Tommaso Filippo Marinetti, non più una semplice rievocazione ottocentesca, ma una visione eterea, essenziale, quasi sospesa fuori dal tempo, in sintonia con le ricerche estetiche e teatrali del primo Novecento. Questi lavori riflettono la versatilità del talento di Mario Pompei, artista poliedrico, che, nato come scenografo di teatro e di burattini, si affermò poi a livello nazionale e internazionale come scenografo, drammaturgo, cartellonista e illustratore. L'accostamento tra Delleani e Pompei illumina due momenti diversi ma complementari della fortuna moderna del Medioevo. Da un lato la tela storica ottocentesca, che unisce pathos romantico e tensione politica, dall'altro i bozzetti novecenteschi, che proiettano gli ambienti e i temi medievali e rinascimentali in un'atmosfera nuova, sospesa, anticipatrice di una sensibilità moderna. In entrambi i casi, il Medioevo non è mai pura ricostruzione, ma invenzione, trasfigurazione, attualizzazione.